Buon pomeriggio a tutti, la mia voce ve la ricordate? In caso non ve la ricordaste, io sono Elisa Butti, ex owner della rubrica Libri sotto le cuffie, e sono qui con una nuovissima collega, una nuovissima recluta per questa rubrica che si chiama Tales of Antiquity. Chi sei, scusami?
Io sono Ludovica e sono la nuova membra della radio, come avrete potuto notare dalla primissima diretta di quest'anno.
Che se non avete ascoltato potete ritrovare sul sito di Neptune.ch insieme alle rubriche e alle dirette dell'anno scorso, che ovviamente rimarranno per sempre nel mio cuore, le rubriche fatte con Chiara che uscivano.
Product placement, mamma mia.
La pubblicità è importante. Ma che cos'altro è importante? Il tema delle nostre rubriche, perché ovviamente le nostre rubriche devono avere un tema. E quale sarà? Giustamente il nome Tales of Antiquity potrebbe darci uno spunto, no? Però è meglio esplicitare per coloro che non hanno proprio la grandissima voglia di accendere l'interruttore. Noi parleremo di mitologia e antichità.
Sì, parleremo di antichità, soprattutto di mitologia greca e romana, in quanto entrambe siamo del liceo classico e ovviamente ci interessa molto la cosa.
E comunque io, se vi ricordate dall'anno scorso, ho sempre avuto qualche intervento sulla mitologia e sulla storia e sull'antichità, quindi mi sono detta...
Secchia.
Esatto, mi sono detta perché non farci una rubrica intera e dunque eccoci qua. Per questa primissima puntata vorremmo parlarvi di un certo evento che nella mitologia classica è conosciuto, diciamo, da tutti. Qual è?
Allora, questo evento è la guerra tra Crono e il figlio Zeus. Dunque, cosa succede? Praticamente Crono aveva già detronizzato il padre Urano ed era venuto poi a sapere che sarebbe successa la stessa cosa con uno dei suoi figli. Perciò cerca di evitare questo, ma allo stesso tempo, essendo il sovrano, deve avere un erede. Quindi che cosa fa? Insieme alla sua moglie e sorella, perché
erano titani e quindi i legami di sangue non importavano,
alla fine non avevano nessun altro, comunque non avevano molta altra scelta se non i fratelli e le sorelle, e quindi poverini non possono fare nient'altro tra di loro. Perciò Crono, insieme alla moglie Rea, decide di avere dei figli, solo che nel momento in cui nascono, per evitare la profezia...
Vorrei ricordare proprio una piccolissima parentesi, che l'ordine di nascita dei figli di Crono è Estia, Era, Demetra, Ade, Poseidone, Zeus. Chiusa parentesi.
Cose importantissime per la trama.
È molto interessante in realtà, perché poi dopo... Vabbè, dopo rispiego.
Dopo c'è un mescolamento, sì, perché
non faccio spoiler.
Comunque, insieme alla moglie Rea ha dei figli e mano a mano li inghiotte per appunto evitare questa profezia. Rea però dopo cinque figli, cioè un attimino gli dice sì caro, ma adesso basta. E quindi cosa fa? Partorisce Zeus, lo scambia per una pietra, Crono probabilmente non era molto sveglio per non accorgersene, e Rea gli dà da mangiare la pietra. Crono se la mangia tranquillamente pensando che fosse il figlio e quindi tutto tranquillo. Zeus intanto viene spedito sull'isola di Creta in una grotta.
In questa grotta viene allevato, possiamo dire che venga allevato proprio da delle capre. E tra l'altro c'erano delle guardie molto speciali davanti alla grotta, che facevano un rumore fortissimo quando Zeus piangeva, perché così Crono dall'Olimpo non poteva sentirlo, perché altrimenti sarebbe scattata un po' la cosa tipo sento il pianto di un bambino, ma io il bambino li ho mangiati tutti, e io i bambini li ho mangiati tutti, e quindi deve essere per forza un dio che mi è sfuggito che piange, perché altrimenti il suo pianto non mi giungerebbe. Dunque queste super mega guardie fanno dei rumori molto forti. Quindi Zeus cresce come un piccolo contadino, un piccolo pastorello un po' speciale, un bimbo speciale, e all'età di, non sappiamo quanti anni, ma era abbastanza giovane.
Non è importante comunque quanti anni avesse.
Hai ragione, perdonami. Mi piace divagare quando racconto le cose. Ad un'età di tot, sale di nuovo sull'Olimpo con un'idea. Ovvero, ma io vorrei liberarli i miei cinque fratelli, cioè, poverini, sono rimasti un po' di tempo nello stomaco di mio padre, non deve essere stata proprio simpatica come cosa.
Che infanzia felice.
Non voglio immaginare che cosa raggiungesse, poi a un certo punto è arrivato pure un sasso, quindi chissà che cosa pensavano gli altri dei.
Magari che fosse tipo un giocattolo per divertirsi.
Beh, almeno avevano qualcosa da fare nello stomaco.
Appunto.
Comunque decide di andare a fare il coppiere, ma non un coppiere come tutti gli altri, no. Zeus avvelena Crono. E perché lo avvelena? Lo avvelena dandogli un miscuglio di vino e mostarda. E Crono, che un pochino di gusto pure lui ce l'aveva in realtà, ne beve un po' e dice: oh, ma che schifo, e comincia a vomitare. Vomita, vomita, vomita al sasso e poi vomita tutti i suoi figli nell'ordine decrescente rispetto a quando li ha mangiati. Quindi Poseidone è il più grande, Ade è il più piccolo dei fratelli, Demetra è la maggiore, Era è quella di mezzo e Estia diventa la dea più piccola, quando in realtà è stata la prima a essere partorita. Quindi c'è un ordine decrescente di età, ma ancora una volta l'età non è importante, perché tanto sono divinità.
Sì, sono divinità, sono immortali, non moriranno mai, quindi chi se ne frega di quanti anni hanno.
E... ma era per dire che poi quando si spartiscono i regni dicono ad Ade: ah no, tu ti prendi gli inferi perché sei il più piccolo, il più sfigato. Guarda, dice: ma in realtà io sono
in realtà
per
è Zeus.
Però
in realtà è Zeus il più piccolo, ma esatto, tanto lui ha fatto la battaglia, quindi è il più figo e si tiene lui il regno migliore. Comunque sta di fatto che ora che sono tutti fuori dalla pancia del padre possono finalmente fare una rivolta e combattere contro il padre e tutti gli altri titani, perché anche Crono aveva dei fratelli, come abbiamo visto appunto con la moglie Rea, ce n'erano anche altri. Dunque Zeus cosa fa? Scende nel Tartaro, che era il luogo dove erano rilegati tutte le creature che avevano osato contrapporsi ai titani, o più specialmente a Crono. Va giù e gli dice: sentite, ma se voi vi alleate io vi do la libertà. E loro dicono: sì dai, ci sta, allora ci uniamo anche a te. E si uniscono a loro, e quindi ciclopi, creature con 100 braccia e 50 teste, si uniscono tutti quanti.
Cose strane avute da Gea e Urano, che è meglio non andare a approfondire, perché veramente uno si chiede, uno si dice: povera Gea che ha dovuto partorire tutta sta roba.
Vedete, i rapporti interfamiliari non vanno bene. Comunque, Zeus appunto libera tutte queste creature e lo aiutano a sconfiggere Crono e i vari titani. Ma i titani si dicono: ma noi non ci sta bene questa cosa qua non va bene, vogliamo avere noi il potere. E quindi liberano Tifone, che è un altro dei titani.
Quello più cattivo di tutti, che era stato creato, come dire, per sconfiggere proprio o Poseidone o Zeus, non vorrei dire una castroneria.
Cattivissimo, potentissimo Zeus, probabilmente, visto che era quello fuori dalla pancia. Comunque cattivissimo, potentissimo.
Ma in realtà ogni dio aveva la sua controparte titanica, però questa
è
un'altra storia.
Non è importante, comunque cattivissimo, fortissimo, potente proprio. E quindi per i nostri dei c'è una grande difficoltà e ci provano, ma comunque non riescono a sconfiggerlo. Riescono a sconfiggerlo solo quando si uniscono tutti insieme con il fantastico potere dell'amicizia. No, non è vero.
Ognuno della fratellanza magari.
Della fratellanza sono un po' meglio. Comunque ognuno di loro ha un potere speciale tipo le Winx e quindi riescono a sconfiggerlo. In questo modo i titani sono definitivamente sconfitti. E perciò Zeus finalmente può salire al trono e avere il potere.
Ma a questo punto i fratelli di Zeus dicono: sì, ma senti una cosa, perché tu devi avere il posto più figo di tutti? E lui dice: beh, io vi ho tirato fuori, vi ho salvato un po' il culo, quindi me lo merito.
Che ingrati.
E che cosa fanno? Decidono di spartirsi il regno, come ho detto prima. E Ade, poverino, si ritrova a prendersi proprio il regno degli inferi, che è proprio il più brutto, il più sfigato un po'. Poseidone già gli va meglio, perché ha il mare, che comunque ricopre gran parte della superficie della terra, per coloro che non lo sapessero. E poi Zeus ha il cielo, quindi ha il dominio proprio universale, o comunque mondiale, di tutto e di tutti. Quindi proprio. Poi le altre divinità, tipo Estia, diventa la divinità del focolare domestico e così. Era, in un modo un po' strano, diventa la dea del matrimonio, che poi si sposa con Zeus, ma diventa la donna più cornificata del mondo.
Madonna, quindi, povera Era.
Esatto, povera Era, direi.
Infatti, proprio riguardo a questo, ci sarebbe un altro mito, di cui però mi sa che parleremo settimana prossima.
Mi sa anche a me che parleremo settimana prossima di questo. Settimana prossima, nella prossima rubrica in realtà.
Nella prossima rubrica. Lol.
Parleremo sempre di un mito diverso, di una divinità diversa e magari anche degli eroi. Riusciamo a infilarceli da qualche parte, gli eroi, perché...
beh,
comunque,
gli eroi fanno sempre parte della mitologia, comunque.
Esatto, sono sempre nei nostri cuori, soprattutto. E questa comunque era la prima rubrica, speriamo che vi sia piaciuta. Se l'ascoltate, se avete dei commenti da fare, non esitate a farceli. Potete mandare un'email l'email la trovate sul sito di nettune.ch. Potete scrivere alla pagina Facebook di Radio Jungle Chani o potete scrivere anche alla pagina di Instagram, perché quest'anno siamo anche su Instagram, su @ Radio Jungle Chani. Da Butti e Ludovica è tutto, noi vi ringraziamo per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima rubrica.
Ciao!